quali segnali oltre alla vittoria vi aspettate a Verona sabato alle 15? Si riparte 6 gare in 23 giorni, il Napoli deve dare la svolta.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Marte Sport Live sino alle 14. Saluto Gigi Soriani, regia, Gianluca Gifuri che mi ha preceduto. Dunque focus in questo Marte Sport Live molto sulle gare che attendono il Napoli di Garcia, in particolare Verona-Napoli. Quale segnale vi aspettate? Quali segnali oltre alla vittoria? Perché vi aspettate una vittoria, ovviamente, cari amici all'ascolto, lo speriamo tutti. Scriveteci il vostro parere al 339-666-9990. Si inizia sabato 21 alle 15, si finirà domenica 12 novembre contro l'Empoli, questo Tour de Force tra ottobre e novembre, 6 gare in 23 giorni, Verona, Union Berlino, poi Milan in casa, il derby con la Salernitana alla Rechi, Union Berlino alla Maradona e ancora Empoli al Maradona. Non è difficilissimo il calendario, ma dobbiamo capire che Napoli vedremo. Che Napoli vedremo sabato al Bentegodi? Lo chiediamo a Rino Cesarano. Ciao Rino, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. E come facciamo a prevedere che Napoli vedremo?
Indubbiamente. Siamo tutti curiosi di capire quale effetti avrà sulla squadra e sul Garcia tutto quello che è successo.
Sì, indubbiamente dobbiamo vedere se questa squadra riesce a riprendere il filo del discorso tecnico, se riesce a giocare in scioltezza, se ha riacquistato certi codici che li ha nel DNA, se i nuovi inserimenti, mi riferisco soprattutto a Ragmani, Mario Rui, credo anche Simeone, riescono a dare a questa squadra una linfa nuova, che questa squadra acquisti un minimo di fiducia. Però dobbiamo anche dire che dall'altra parte ci sarà un avversario assatanato che ha dato pochi giocatori alle nazionali, ha potuto prepararsi su questa partita, e sappiamo che Barone è bravissimo e sappiamo anche che hanno vinto l'ultima partita in casa il 26 agosto e quindi hanno vinto
Roma,
due in tutto
con la Roma,
andarono a vincere ad Empoli e poi vinsero con la Roma, sì. E che ha uno smodato desiderio di tornare a fare punti, per cui ci vuole un Napoli veramente concentrato al massimo, attento e soprattutto che giochi con semplicità e in scioltezza. Però se il problema dovesse essere atletico, attenzione, perché noi abbiamo sempre detto che 4-5 giocatori, 5-6 non hanno esplosività, non stanno benissimo, a questo ci aggiunge anche il forfè di Osimhen, e allora diventa un problema, perché tu in pochi giorni non è che riacquisti la condizione, quindi o ce l'hanno e quindi riescono a tirarla fuori oppure diventa un problema. Quindi siamo curiosi di vedere questa visita del presidente, che secondo me più tardi chiarirà pure al Castelvolturno. Bisogna vedere in che maniera lui si è posto nei confronti della squadra di De Laurentiis, perché effettivamente così a prima a occhio non è una cosa bella che nel calcio la si vede di frequente, però bisogna vedere in quale maniera, perché De Laurentiis, così come rovina, ripara, cioè ha la stessa forza,
diciamo,
di recuperare. E quindi
è vero, questo è vero. Marino, in questo senso è chiaro che il Napoli in questo momento è meno 7 dal primo posto e meno 3 dalla Champions League all'ottava giornata, quindi evidentemente, anche conoscendo la forza oggettiva del Napoli, sono punti recuperabili in teoria. Forse più, l'abbiamo detto più volte in questi giorni, i segnali che emergono dall'organizzazione tattica, dalla poca sintonia tra squadra e Garcia, che ci preoccupano più dei risultati, cioè dei 14 punti. Per cui se ti dico che il segnale principale, oltre a vincere a Verona evidentemente, deve essere di vedere una unità di intenti tra le tre componenti fondamentali, è forse il segnale più importante che dobbiamo vedere?
Sì, è vero. Se questa compattezza effettivamente c'è, e soprattutto se c'è stima nel tecnico, e quindi è una cosa che De Laurentiis sta cercando di verificare, penso l'abbia già verificato, e quindi quello bisogna trovare, quella, come dicevi tu, quella sintonia di intenti, ci vuole un'unione, ci vuole questa forza che in questo momento la devi tirare fuori lo spogliatoio, in questo momento sono i giocatori giocatori che devono prendere in mano la situazione insieme con l'allenatore, ma soprattutto deve partire dai giocatori. Sono loro che devono dire: noi siamo il Napoli, vogliamo tornare ad essere il Napoli. E quindi tu prima dicevi il calendario è difficile ogni tre giorni, è vero, però noi abbiamo sempre detto che il Napoli ha dei ricambi di livello, quindi è opportuno anche che Garcia faccia una riflessione, un esame di coscienza, riesca a ritornare in se stesso, perché non è che all'improvviso un allenatore non sappia più allenare. E però è probabile che venga travolto da una serie di situazioni e non riesce più a
ritrovarsi. Però in questo senso, Rino, perdona se ti interrompo di nuovo, è chiaro che ha mostrato un po' di confusione anche nelle scelte, nei cambi, comunque di non avere proprio il timone totale della squadra, al di là delle scelte o dell'organizzazione tattica diversa dal Napoli precedente. Ti chiedo, ma come si deve sentire Garcia dopo quello che è successo? Cioè, la domanda che tutti ci facciamo, De Laurenti se l'avrà rafforzato, ma anche lui lo sa bene che De Laurenti si è contattato Conte.
Sì, però se tu senti la fiducia del club, lavori in un'altra maniera, perché poi tutte le voci su probabile sostituto, su Conte, sono voci che abbiamo anche ingigantito noi all'esterno, ma se il rapporto tra i due...
Però l'ha chiamato Conte, cioè l'ha contratto Conte De Laurentiis.
Sì, ma De Laurentiis sì, queste cose le fa, però può darsi anche che sia uno stimolo in più per l'allenatore, qui si vede anche il carattere dell'allenatore, e se De Laurentiis gli ha ribadito una fiducia seria, e allora l'allenatore può fare
deve
le scelte
rispondere.
Giuste. Sì, però mi ha fatto anche piacere che in questi giorni hanno avuto un po' di spazio in più Meluso, per esempio, e Micheli, perché devono essere coinvolti, fanno parte della società, ma Meluso ha esperienza per fare delle cose, quindi però poiché è arrivato anche lui a due mesi, è rimasto sempre dietro le quinte, per esempio il fatto che abbiano incontrato gli agenti di Osimhen è un fatto positivo.
Infatti ricordiamo, gira sui social questa foto di Micheli e Meluso a cena a Pozzuoli con Calenda.
È un fatto positivo, e quindi il fatto che Meluso abbia parlato da ex calciatore, ha giocato anche in Serie A con Garcia, è un fatto positivo, perché c'è un confronto tra persone che si intendono di calcio. Meluso può dire forse è preferibile Tizio piuttosto che Caio in un discorso sereno con l'allenatore, in un confronto, piuttosto che De Laurentiis lo fa Meluso, che è direttore sportivo, area tecnica, e quindi mi ha fatto piacere questo. Io spero che si venga dato ancora più spazio a Meluso, perché ha capacità per fare questo, e nello stesso tempo però bisogna vedere un attimino i giocatori. Già l'ingresso di Ragamani ti consente di dare più spazio alla Bottega, di sgravarlo di certe responsabilità difensive. Il fatto che Kvara sia tornato rinfrancato e sposato da questa pausa della nazionale, perché ha fatto gol, assist, è stato protagonista, il fatto che la prima partita a Verona lui fece gol, sono tante di quelle situazioni. Simeone conosce quel campo, conosce gli avversari. Simeone ha, mancando Osimhen, ha una voglia di farsi notare e di mettersi al servizio dei compagni. Sono tante di quelle piccole cose, per esempio l'ingresso di Mario Rui, se ritorna Mario Rui quasi sicuramente, perché Oliveira non arriva all'ultimo momento, non nelle condizioni migliori. Sono tanti di quei piccoli segnali che ci fanno pensare che il Napoli possa tornare ad essere il Napoli. Attenzione, però non bisogna vivere partita dopo partita, cioè se si ritrova deve ripartire con il piede giusto. Io di film simili ne ho visti nella mia carriera, di squadre che sembravano non trovare più la luce, all'improvviso escono dal tunnel e si impongono, e l'abbiamo visto anche a Napoli, no? Qualche volta, no?
Vediamo, speriamo che sia così, ovviamente, questo è normale. Rino, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, un abbraccio, alla prossima.
Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
Grazie a Rino Cesarano, firma storica al Corriere dello Sport. Tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Oggi giovedì, quindi Marte Sport Live. Ci sarà tra un po' lo spazio per il filo diretto con Enrico Fedele, ma tra un po' parleremo anche con altri ospiti di che cosa o come il Napoli deve giocare, come deve reagire a questo momento di bufera sin dalla gara di tra due giorni di Verona. A tra poco.
Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live.
Eccoci tornati cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Cosa ci dovremmo aspettare da un allenatore sfiduciato prima dalla squadra e poi dalla società? Si chiede Gino, mio messaggio, da un allenatore che ha dato disponibilità a cambiare il suo credo tattico dopo una riunione con la squadra non c'è da aspettarsi niente, uno che mette raspadori in ogni dove e non fa entrare mai Elmas perché fa i corti con la società, non mi aspetto niente. Mi sembra insomma una visione totalmente negativa di Gino, che ci sta per la verità. E allora cosa si aspetta Raffaele Di Fusco dal Napoli a Verona? Vittoria e non solo, giusto Raffaele? Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi. Beh, ma cosa ci si aspetta? Giustamente il tifoso che hai appena citato, bisognerebbe chiederlo a De Laurentiis, da quando di fare da solo ci ha messo 3 mesi a rompere il giocattolo.
È stato bravissimo, diciamo, a distruggere insieme a Garcia quello che è stato.
Ma d'altronde, quando si ha la presunzione che da solo si possa mandare avanti una società, una squadra del genere, purtroppo si deve assumere le proprie responsabilità.
Sì, infatti.
Garcia poi ha contribuito a levare tutte le certezze a questa squadra, ma d'altronde era la poca conoscenza dei giocatori, ha dimostrato di conoscerli poco fin dalla prima partita. E adesso è difficile anche perché credo che sia stata un'uscita veramente disastrosa quella del presidente quando ha dato le dimissioni, cioè le dimissioni, l'esonero di Garcia senza avere già un piano B,
senza avere già il tecnico
sostituto. Ha in testa di esonerarlo, ma non dirlo. La squadra che pensiero ha? Un allenatore esonerato. Adesso vuoi recuperare, vuoi compattezza, vuoi unità, quando tu l'hai rotta tu questa compattezza e questa unità. Quindi mi sembra proprio tutto fuori luogo.
Raffaele, ne parliamo anche con chi oggi ha scritto su Roma, Aurelio, da patron a custode per difendere i suoi investimenti, ovvero il capo dello sport del Roma, Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a te, caro Dario.
Sentivi Di Fusco dall'altra parte, ti faccio salutare.
Il mio fratello Di Fusco.
Infatti, dicevo io, che è successo? Qualcosa che non so.
No, assolutamente.
Custode non perché sta a Castelvoltura, ha giocato molto in maniera molto divertente con questa parola, anche oggi sta a Castelvolturno, ma perché deve difendere i suoi investimenti. Però effettivamente Raffaele ha ragione, De Laurentiis ora in questi giorni ha cercato di mettere insieme i cocci, Salvatore, chissà se ci è riuscito.
Purtroppo,
siamo tutti curiosi di vedere a Verona, speriamo di sì.
Purtroppo con Raffaele ne abbiamo sempre parlato, il Presidente a un certo punto nel delirio della sua onnipotenza ha pensato che potesse fare tutto da solo, senza Spalletti, senza Giuntoli, tanto era straconvinto che il campionato l'avesse vinto lui e che quindi anche senza queste due pedine fondamentali avrebbe potuto tranquillamente portare avanti un discorso sportivo importante, mettendo un qualsiasi allenatore, tanto la Ferrari era lì, era solo da mettere in moto
chiunque può guidarla, no? Quello è il concetto, era il concetto.
Però Raffaele Di Fusco, dall'alto della sua esperienza, sa che c'è il 4-3-3, però poi ci sono dei codici, ci sono dei principi diversi che Garcia non ha, ahi lui, saputo applicare a questo Napoli, perché al di là dell'aspetto comunicativo, Dario, che io sono sempre stato molto critico con questo allenatore, che non ha mai menzionato lo scudetto, non ha mai menzionato l'allenatore precedente,
è vero.
Che purtroppo poi il tutto si è riflesso su un aspetto tecnico-tattico che ha portato solo dei disastri, perché se tu togli il comando all'Lobotka, all'Odea d'Anghissà e vuoi queste giocate di prima, togliendo i codici ben stabiliti ad una squadra che da 2 anni faceva sempre la stessa cosa, allora vai contro te stesso. Non so Raffaele che ne pensa.
Raffaele, che ne pensi su questo?
Io dicevo prima, scusate se mi interrompo.
No, prego.
È frutto proprio della non conoscenza dei giocatori.
Sì, infatti.
Nel momento in cui tu ti vuoi inventare già da ritiro precampionato un Raspadori mezzala, il fatto che sostituì Kvara
al di là della sostituzione con Zerbino, lasciamo perdere, ma il fatto di noi eravamo abituati che Kvara a 20 minuti alla fine sembrava stanco, invece poi pigliava la palla a 5 minuti alla fine, faceva brrrr,
certo,
entrava dentro.
C'aveva anche c'ha questo colpo, no?
I giocatori non li conosci, ma d'altronde allenate per 3 anni in Serie B in Francia, per 2 anni in Arabia, non li conosceva proprio i giocatori. Quindi De Laurentiis ha commesso una serie di errori da quando ha avuto Fata Solo, quello che dicevo prima, iniziare anche dal
preparatore. Però su questo, Raffaele, su questo su Rongoni invece che tenersi caro Sinatti, eccetera. Però volevo parlare con te perché hai vissuto cose, per carità, ne sono passati 35 anni, sono altri momenti, però insomma, ieri ne parlavo con Filardi che diceva il fatto che De Laurentiis sia andato a Castelvolturno può essere positivo perché noi all'epoca, per esempio, nel famoso 88 con il comunicato contro Bianchi, non avemmo nessun tipo di supporto dalla società. Le due cose, ripeto, non sono paragonabili, ma giusto per capire l'esperienza De Laurentiis a Castelvolturno che parlano i calciatori, che cosa può fare?
Sì. Sono due cose completamente opposte.
Assolutamente, per carità. Perché, però
c'è stata questa, diciamo, comunicato, chiamiamolo così, ufficiale, non da parte dei giocatori, ma da parte della società. È la società che lo ha esonerato, non la squadra.
No, io
la
però dico sull'intervento fisico, cioè la presenza fisica di De Laurentiis in questo momento a Castelvolturno, in questi giorni.
D'altronde,
è positivo o meno per
adesso,
te?
Adesso lui vuole cercare di recuperare questa compattezza e questa unità che lui chiede, ma anche lui stesso l'ha rotta. E diventa difficile perché, innanzitutto, quando interviene il presidente, interviene in modo grosso, no? Perché siamo arrivati al limite. E sì, quindi certo, bisogna ritornare. Ma ragazzi, i giocatori, chi ha fatto il calciatore sa che quando si rompe il feeling con l'allenatore è difficile, difficilissimo riacquistarlo, ma veramente difficile, perché se l'allenatore ti dice di fare delle cose che finora queste cose si sono dimostrate disastrose, perché il Napoli non ha più un'identità, non ha più un gioco. Quelle che sono state le forze dell'anno scorso oggi non ci sono più. Il Napoli non fa possesso palla, non ricomincia da dietro, non fa pressing controffensivo, non fa funzionare da un punto il reparto, parlo non di squadra, ma il reparto, il singolo reparto non lavora più allo stesso modo. Di conseguenza i singoli rendono
un po' vuoto, girano un po' vuoto.
Ma oltre a questo qua, sì, oltre a, come dicevo prima, del preparatore atletico, della tempistica di determinati annunci, delle mancate promesse fatte dalla società ai giocatori del rinnovo, prendiamo soprattutto Osimhen, no?
Sì, sì, ovviamente c'è anche questo argomento.
Sono tutti fattori che, uniti a quello principale, cioè la totale mancanza di fiducia dell'allenatore. Io, ragazzi, da tifoso del Napoli spero che De Laurentiis lo risolva domani il problema.
E quindi vado a Salvatore per capire. Quindi a Verona cosa dobbiamo aspettarci? Che la squadra prenda in mano la situazione?
La fiducia a tempo, c'è poco da fare, Dario. Non è che è una fiducia illimitata, anche perché tutto dipende dai risultati. Raffaele ce lo insegna. Certo, l'infortunio di Osimhen ha aumentato le difficoltà di un allenatore che purtroppo è stato troppo presuntuoso all'inizio, dicendo no, io non conosco il passato, no, io non guardo le nazionali, non posso guardare tutte le nazionali.
Sì. Bravo, bravo.
Perché convinto, straconvinto di poter portare avanti il suo discorso tattico. Poi anche il fatto che Cavara lo manda a quel paese, Osimhen lo manda a quel paese, che Politano lo manda a quel paese, non c'è una figura all'interno, non me ne voglia Meluso che è la perla delle persone, ma con Giuntoli l'anno scorso tutto questo non sarebbe mai accaduto, perché Giuntoli negli ultimi 3 anni aveva preso un potere non indifferente in questa squadra, e sarebbe andato sicuramente da Garcia a dire guarda mister che bisogna giocare così, ma perché i giocatori non me lo vengono a dire? Te lo vengo a dire io, non ti preoccupare. Bisogna giocare così. E invece Garcia ha trovato, oggi c'è De Laurentiis a Castelvolturno, ma Garcia ha trovato il vuoto, cioè Garcia ha aperto la porta, ha detto buongiorno e non ha trovato nessuno. Ragazzi,
questo è un altro elemento da considerare.
Sì, caro Dario, è da considerare, perché vogliamo sparare addosso a Garcia, va benissimo dal punto di vista della comunicazione, perché ha detto delle cose,
ma anche dell'organizzazione tattica, forse, del cambiamento,
anche
totale.
Dell'organizzazione tattica, però bisogna anche parlare
messo in condizioni
dell'organizzazione societaria, perché quando tu hai un punto di riferimento, e Giuntoli lo è stato, ragazzi, Giuntoli è stato un punto di riferimento di Spalletti, aveva le spalle larghe, si andava a prendere i cazziatoni da De Laurentiis, li riportava alla squadra in maniera sua. Oggi purtroppo in questi primi tre mesi Garcia è rimasto da solo.
E io devo salutarvi, purtroppo chiacchierata molto interessante, domani su Roma altri approfondimenti. Grazie intanto Salvatore, un abbraccio forte.
Grazie a voi, ciao Raffaele.
Ciao,
un abbraccio anche a Raffaele Di Fusco. Al volo Raffaele, perché ci sono state un po' di critiche su Meret, ma tu hai detto, mi ricordo benissimo, con me ad agosto, prima della parte del campionato, questo è l'anno determinante per Alex Meret. O fa il salto per diventare un grandissimo portiere, o resta un buon portiere e basta. A che punto è?
È ancora un buon portiere, anche se ho sentito l'altra settimana critiche
troppo severe.
Ma perché gli sono state addossate delle colpe non totalmente sue, totalmente sue. Ho sentito delle analisi del gol, dei gol presi. Se hai 30 secondi lo analizziamo.
Sì, 30 secondi, perché sono già in ritardo, non per altro, è ovviamente un grande piacere.
Per esempio, uno l'errore più grosso non c'è stato sul gol, quello dal tiro dal limite dell'area, con la deviazione,
Real Madrid.
Perché se andate a vedere bene le immagini, vedete che lui ha cercato di chiudere le gambe.
Ah no, tu dici sul gol di Brecalo proprio, con la Fiorentina.
Sì. È quello l'errore più grave, perché è un errore tecnico, cioè là in quel frangente non devi chiudere le gambe, perché vale lo stesso discorso sul primo dal limite dell'area, che ha usato un braccio perché due non li poteva usare. Se tu provi a chiudere tutte e due le gambe impieghi più tempo, devi usare un arto, quindi una parata con un piede e arrivi prima. Però ripeto, io ho ancora fiducia in Meret, deve fare però qualcosa in più quest'anno, non ha scusanti, come ti dissi allora, ha l'esperienza necessaria, ha le doti e adesso le deve tirare fuori, e da lui pretendiamo di più se vuole diventare veramente un grande.
È vero, da lui e dagli altri azzurri evidentemente, non solo da Garcia. Raffaele,
scusami, i problemi che dicevate prima, ma voi pensate che se vinciamo a Verona scompare tutto?
No, assolutamente, deve essere l'inizio evidentemente, no? Aspettiamo 3-4 partite per avere segnali definitivi o quasi, assolutamente no, però già avere una qualche segnale oltre alla possibile vittoria deve esserci per capire se c'è stata questa svolta.
Ma dai, la domanda io a te, sì. Se non vinci a Verona cosa succede? E non hai l'altro allenatore?
Non lo so, ma evidentemente ti sei portato già avanti. Io ho detto già, a questo punto De Laurentiis dovrebbe comunque esonerare Garcia, altrimenti c'è un rischio di implosione molto pericolosa, molto pericolosa. Grazie Raffaele, ci sentiamo presto, un abbraccio forte, grazie per questa bella chiacchierata. Dobbiamo correre in pubblicità, tra un po' arriva Enrico Fedele su Marte, quindi prenotatevi 081 636 363, tra poco
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. No, sto ridendo, cari amici, perché molti ci stanno scrivendo che hanno sentito quello che dicevamo io, Diego e Gigi, sostanzialmente, sto al microfono. Anche nel corso della pubblicità si scherzava con gli amici Diego e Gigi, i nostri responsabili tecnici, eccetera, perché si parlavamo di Così parlo bella vista, di Parascandolo, insomma, di cose meravigliose di quel film. Era semplicemente una citazione, però vi ringrazio di averci segnalato. Per fortuna ho detto cose particolari, altrimenti, ma normalmente non le dico, quindi siamo tutto a posto. Abbiamo sentito tutto, grazie, sì, a tutti gli amici. Ci stanno scrivendo, si sente ancora, vabbè, comunque tutto bene. Arriva Enrico Fedele con noi tra qualche istante. Vi ricordo il modo per interagire con lui: 081 636 363. Mi raccomando, telefonateci, domanda singola in 20-30 secondi, così diamo spazio a tutti, perché è il momento del direttore.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Buongiorno direttore, come sta? Tutto bene?
Buongiorno a voi, sì sì, grazie.
C'è subito per lei Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a voi. Una domanda secca: che cosa, qual è, scusi, la differenza tra il calcio scommesse di adesso e quello degli anni Ottanta? Grazie.
Ok, beh, sono domandone questo qua, Antonio, non è proprio uno qualsiasi.
Che cosa è la differenza tra il calcio,
scommesse degli anni Ottanta, di quello di Giordano, Paolo Rossi, Manfredone, in cui furono accusati?
Perché allora c'erano i calciatori, oggi ci sono dei buoni calciatori che nella penuria, cioè dal 2000 e sei in poi.
No, però direttore, chiedo scusa, interrompo, ma io penso che Antonio volesse dire che differenza c'è, quindi anche poi nel trattamento delle pene eccetera, è la stessa cosa, cioè all'epoca i calciatori scommetterono?
Ah, questo non lo so, questo non lo so, ti dico la verità, non lo so, però c'era un
scommisero, anzi, sbagliato te.
Magari lo potevano pure fare e lo facevano in una maniera illecita che poi è stato scoperto, ma queste, diciamo così, disavventure capitano in tutto ciò che, dove si maneggia molti soldi, allora negli uffici pubblici, negli ospedali, nelle gare, le pecore nere ci stanno sempre. Qual è il problema? Il problema è che spesso si generalizza e si fa di un'erba un fascio e quindi si parla di un calcio malato terminale, che ci sta il puparo. Io credo invece che ci siano soggetti avvezzi a fare giocate lecite o illecite che hanno un vizio, e questo vizio purtroppo diventa una malattia.
Per fare un riferimento che io ricordi, negli anni Ottanta i calciatori tutto nero scommettevano truccando anche le partite. In questo caso invece sembra che questi calciatori attuali scommettevano semplicemente sul calcio, anche sulle proprie squadre, ma senza provare a truccare le partite, almeno per ora, poi vedremo.
Andiamo al prossimo. Si vede, vedremo.
Esatto. Mimmo, buongiorno.
Buongiorno alle Marche, buongiorno signor Fedele. Io ho una domanda abbastanza veloce, dato che io viaggio troppo, e volevo una sua opinione.
Sì.
Roma, nel Special One, fa dei 3 anni ha vinto la Conference League, non se ne parla niente. A Napoli purtroppo si parla troppo di tutto e di più contro il Napoli e contro la società. Non lo so se fosse una mia supposizione.
In questi ultimi 2 mesi. Vabbè, grazie mille, la domanda è chiarissima.
Una risposta al dottor Fedele.
Certo, assolutamente.
Direttore. La differenza tra Roma e Napoli: la Roma ha fatto niente e se ne parla poco, il Napoli ha fatto tanto e si parla male.
Direttore, penso che Mimmo abbia detto il Napoli in questo momento è in crisi, difficoltà eccetera, e c'è un attacco alla società, all'allenatore eccetera. Invece Mourinho, che ha vinto solo la Conference League, è ancora l'eroe e non viene per nulla criticato a Roma. Perché?
A parte che per Mourinho alla la storia.
Sì,
e la storia non si può dimenticare.
Poi lui è un grandissimo affabulatore, no? È un capopopolo.
È un po' come abbiamo fatto noi con Ancelotti, no? È passato quasi per bollito e poi ha vinto 28-29 titoli. Quindi il calcio è purtroppo figlio di un dio. Sapete qual è il dio? Il risultato.
Ah, pensavo il denaro, ultimamente pensavo a questo. Vabbè.
No, il denaro, perché adesso il calcio non è più passione, è business.
Appunto.
Su questo non c'è dubbio, però il risultato di quest'anno sconfessa tutto. Allora, i giocatori di quest'anno del Napoli sono gli stessi di l'anno scorso, la domanda è.
Sì, sì, tutti tranne Kim.
E allora come mai quell'anno scorso vincevano il campionato e quest'anno sembrano dei buoni giocatori? Abbiamo ecceduto l'anno passato o sono veramente tali che a un certo punto erano giocatori che non avevano vinto nulla e ci hanno messo qualche cosa in più e oggi si adagiano? Questa è la domanda.
Gennaro, che ne pensi? Buongiorno intanto.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Grazie, domanda, vai.
Volevo sapere, te la posso fare 2 domande addirittura?
Rapidissima.
Allora, rapidissime. La prima è, per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, no, io volevo capire, per carità, è un ottimo presidente, ci ha portato, ma le qualità, diciamo, che competenze tecniche aveva per andare
scegliere
a parlare 10 giorni con un allenatore senza sapere la storia? Magari se quello gli diceva: io gioco con la difesa 3, però mi piace giocare con il vertice basso, poi il triangolo,
cioè secondo me doveva andare, ci voleva una figura insieme a lui,
indubbiamente. Poi l'altra domanda,
l'altra domanda per quanto riguarda gli infortuni in nazionale, cioè ma com'è possibile, io penso, guardo il caso di Osimhen, Neymar, quell'altro del Milan, cioè ma un indennizzo, un qualcosa per le società,
ci sta
cioè, io per esempio il caso dell'Al-Hilal, ho acquistato un calciatore per 300 milioni, gli do 90 milioni, poi mi va a fare una partita che non ha nessuna valenza, cioè come se io affitto una macchina a noleggio, la distruggo e poi c'è, cioè, in effetti è brutto il paragone, il calciatore.
No, capito, chiarissimo. Però, Gennaro, grazie, devo salutare. Assolutamente, ecco, direttore, partiamo da quest'ultimo. Neymar che si è rotto il legamento, tra l'altro, la partita con l'Uruguay.
Ma non solo Neymar si è rotto il legamento, lo stesso Cimene si è infortunato nella nazionale. L'attaccante del Milan pure si è infortunato.
Ciccovenze, altri, sì, indubbiamente.
Ci troviamo di fronte a una situazione dove è vero che ci sono troppi impegni, però vedo che spesso gli infortuni o sono traumatici grossi come questo di Neymar, che può capitare, ma l'infortunio muscolare capita sempre agli scattisti, sempre ai giocatori che fanno della velocità, che fanno del solleticare.
Possiamo dire, direttore, che si gioca troppo, che comunque c'è un'assicurazione chiaramente minima rispetto all'investimento.
Il giocatore, per esempio, tu pigli i difensori centrali e prendi l'attaccante, lo scattista è quello che va più soggetto ad impulsi muscolari.
No, ovviamente c'è un indennizzo FIFA, caro amico, che ci ha chiamato, nei tornei ufficiali, esatto, però è chiaro, rispetto all'investimento, per esempio, sul
è logico,
anche l'assicurazione non copre assolutamente.
Però ripeto, ci sono delle varie formule di assicurazione nelle quali dopo un certo periodo ci sta un appannaggio abbastanza alto, abbastanza grosso a favore
L'altra domanda, diceva,
però,
l'amico,
al di là dell'appannaggio c'è la prestazione che viene a mancare e quindi potrebbe inficiare il risultato che poi ti dà
il prodotto,
alta possibilità di guadagno.
E l'altra domanda era De Laurentiis, come ha fatto a scegliere Garcia senza avere insieme
De Laurentiis? Purtroppo fa tutto lui, è un marchese, è convinto che ne capisce di tutto e quindi praticamente ha fatto un casting di 40 allenatori, poi ha scelto tra quelli che potevano avere il decreto crescita e poi insomma il pregio di De Laurentiis è fare i conti, il difetto di De Laurentiis è quello che è convinto che capisce il pallone.
Allora ci prendiamo 180 secondi di pausa, poi torniamo con Enrico Fedele, vostri interrogativi allo 0816363 a tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Ancora Enrico Fedele con noi, subito domande da parte vostra tramite WhatsApp, ma è possibile ancora intervenire via telefono 0816363, chiamateci, domande in 20 secondi ad Enrico Fedele. Pigi da Posillipo, lei chiede, direttore, è più importante la squadra in se stessa o tutto l'ambiente che ha intorno, inteso come società, staff, rapporto interpersonale, eccetera?
Non si può scindere la qualità tecnica di una squadra dalla comunicazione. Il Napoli in questo momento secondo me avrebbe bisogno di essere molto più chiaro. Oggi so che ci sta l'intervista del presidente settoriata, non ho capito come si fanno queste divisioni, cioè televisioni sono testate, ci stanno i giornalisti di A e di B e di C,
testate,
o sono quelli
più
che sono più consenzienti e
No, questione di testate, no, di Serie A, di Serie B, secondo il Napoli De Laurentiis, evidentemente non è una questione di essere più o meno governativi.
Perché non chiamano anche tutte le altre emittenti napoletane?
Non lo so. Scelta loro del Napoli.
Non lo so, è troppo semplice, no?
No, e non lo so, perché la scelta loro non è successo.
La nostra professione, al di là che se viene fatta con un giornale online che magari ha poco seguito, o una radio che è molto seguita, o
ma anche i siti hanno grande
seguito. Deve dare delle informazioni alla gente.
Certo.
E come li dà? Per sentito dire?
No.
Si rispetta, cioè la professione degli altri?
No.
O il più piccolo deve essere sempre mangiato dal più grande?
Appunto, questo abbiamo detto ovviamente queste due ore, quindi è chiaro che non va bene, però ognuno poi si assume la responsabilità di quello che ha, cioè, nel senso che se è deciso così, poi evidentemente avrà risultati in un senso o nell'altro.
Uno si mette nelle condizioni di essere criticato,
Perdonami. Sì, indubbiamente. Noi speriamo, siamo convinti, essendo sempre abbastanza equilibrati, di essere nelle condizioni di criticare o meno in base ai fatti, non in base a quello che si dice,
bravo,
in base a, a delle scelte. Per carità. No, assolutamente no.
Allora.
Andrea, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Una domanda per il direttore Sedile. Allora, direttore, io vorrei capire una cosa. Come si può ancora pensare di tenere Garcia dopo che il Napoli per un anno ha fatto spettacolo con un gioco d'attacco, il gioco d'attacco più prolifico d'Europa, mentre adesso ha fatto delle partite facendo 2-3 tiri in porta? Cioè, non lo so come si possa pensare ancora di tenere un allenatore del genere. Grazie.
Ma io credo che il presidente l'abbia esonerato, ma non ha trovato il sostituto.
Ecco.
Quindi ora il problema, sai che cosa è? Guarda come calcio, purtroppo noi dobbiamo anticipare, noi che facciamo da tanti anni questo mestiere, dobbiamo anticipare quello che succede. Se il Napoli vince, io sono convinto che il Napoli vince a Verona.
Perché allora, è talmente forte che può vincere anche in un momento difficile senza Simeone, chissà.
Certo. Non si discuta. Beh, si dirà viva Dio De Laurentiis, finalmente il Dio De Laurentiis.
Beh, direttore, poi ci sono Union Berlino-Napoli, Napoli-Milan in pochi giorni, quindi la continuità
sì,
darà...
Ho capito, però beh, si perde il tempo, allora è solo un rimandare continuo, cioè hai delegittimato un allenatore, è in sala di rianimazione, sta con la canna del gas e tu non sai se toglierlo o tenerlo aperto, questa è la verità. Anche, ma non perché non faccia i risultati, questo è un altro discorso, perché ha fatto delle cose, come ti devo dire, inenarrabili, delle cose di una confusione unica.
Preoccupanti, l'abbiamo detto miliardi di volte, intanto dico,
no,
ultima telefonata ragazzi, 081.
Dalla motivazione, dalla sostituzione.
No, ma infatti il concetto che abbiamo sempre espresso, intanto dico ultima telefonata, quindi affrettata, 081-6363-63, il concetto che abbiamo detto tante volte anche poco fa è che i risultati sono superiori alle preoccupazioni, perché là non è che è quindicesimo in classifica, dodicesimo, no, è ancora quinto, a pochi punti dalla Champions League,
bravo.
È tutto il resto che preoccupa un po' di più, speriamo che sia valsa qualcosa questa presenza di Laurentiis. Verona-Napoli, il Napoli può vincere anche perché il Verona non è così tanto forte, però subisce poco, pochi gol.
Ma guarda, non c'è assolutamente partita, io credo che il Napoli abbia tutte le possibilità, nonostante Garcia sia il presidente, di vincere questa partita. Il problema viene dopo, ma comunque il risultato alla fine è la migliore medicina, ricordatelo.
Assolutamente sì. Domanda di quest'amico, dice: chi metterebbe in campo contro il Verona? Roberto da Napoli. Io metterei sia Simeone che Raspadori. Il direttore?
Ho letto che forse dovrebbe giocare in questo modo, credo.
Però poi non si tiene nessuna.
Io ti dico la verità,
sì.
Io non farei a meno di Politano, che mi sembra un giocatore che sia molto in palla,
sì.
Anche se non ha un vero sostituto. E poi molti dicono facciamo giocare a Simeone perché è uomo d'area di rigore,
sì.
Però il giocatore che poi ti può, dipende da come vuole giocare, ma si consigliasse col presidente che fa un allenatore a questo punto, perché Raspadori è uno che praticamente viene incontro, fa gli spazi per gli inserimenti degli altri. Se facesse una bella chiacchierata col presidente,
ma è già la fatta, chi lo sa,
farà prima della partita domani, e così potrà avere i giusti, come deve dire, riferimenti da una persona competente.
Vedremo, ci sentiamo anche sabato prima della partita. Grazie direttore, un abbraccio, buona giornata. Grazie al nostro Enrico Fedele. Prima dei vostri messaggi, tanti ancora, c'è un altro ospite, chiedo l'ok a Gigi Soriani, ed è il direttore, anzi vice direttore sportivo, capo dello scouting della Lucchese, ex Verona, ex Napoli, Claudio Ferrarese. Ciao Claudio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, in bocca al lupo per questa esperienza alla Lucchese, complimenti.
Crepi, grazie.
Ti vogliamo in Serie A, così io ti chiamo e parliamo del Ferrarese che sfida il Napoli in Serie A. Claudio, intanto sfida il Verona, questo Napoli, in questa confusione totale, tu sei stato a Napoli in un periodo altrettanto confuso, anzi peggiore sicuramente, con la società allo sbando. Purtroppo i calciatori in questo caso, ma anche i dirigenti, cosa devono fare in queste ore, avendo il presidente vicino al campo? Devono trarre cosa per gestire questo momento?
Ma guarda, io ti dico la verità, a parte che vabbè, è un momento delicato, ma non vedo un momento tragico,
no, certo,
per il
certo.
Napoli, è un momento, insomma, È chiaro che dopo una stagione così come quella dell'anno scorso, adesso appena le cose vanno un attimo al di sotto delle aspettative, si tende a, tra virgolette, a parlare in questa maniera. Comunque, ripeto, c'è tempo, diamo il giusto equilibrio, il tempo Garcia di lavorare. Sicuramente qualche giocatore è stato al di sotto delle proprie possibilità, è ovvio che si è perso un giocatore importante come Kiem lì dietro, quindi qualcosina è normale che sia cambiato e non era facile ripetersi come l'anno scorso.
Ma un giovane dirigente come te come gestirebbe questo momento complicato con il presidente che di fatto ha esonerato Garcia, o comunque l'ha molto criticato pubblicamente e poi non l'ha sostituito, con la squadra che non ha grande sintonia, in mezzo c'è il direttore Meluso, ci sono Micheli, gli altri dirigenti. Per te, per un profilo come il tuo, sarebbe una gestione affatto semplice della situazione, o sbaglio?
Ma guarda, parlare da fuori non è sempre difficile.
Certo,
è chiaro che bisognerebbe conoscere un po' di dinamiche, bisognerebbe capire com'è il gruppo in questo momento, ma io credo che una volta che si ha in mano la squadra, si ha in mano il gruppo e si vede che il gruppo è con l'allenatore, che lavorano serenamente... questo è il modo per condurre questo momento. Se io sono il direttore sportivo del Napoli, vedo che comunque al campo si lavora, con il mister si lavora bene, c'è un giusto mix, c'è un giusto equilibrio, non mi devo preoccupare. Dopo è chiaro che purtroppo nel calcio contano solo i risultati, magari domenica fai una grande partita a Verona e sabato e però non la vinci, sempre a pagare l'allenatore.
Ecco,
però ripeto,
sì.
Bisognerebbe essere dentro per capire determinate cose.
Quello sicuramente sì. Invece hai visto, immagino, il Verona, anche non solo il Napoli, un po' cambiato rispetto all'anno scorso, anche come filosofia di gioco, anche se poi il modulo è sempre quello. Inizio ottimo, adesso un po' in difficoltà, però subisce pochi gol il Verona di Baroni. Che partita può essere quella di sabato?
Verona, insomma, è una squadra comunque scorbutica, è una squadra che forse rispetto all'anno scorso ha perso qualcosina, ma ha un attaccante in più di ruolo. Quindi Verona comunque sempre fastidioso, soprattutto a Bentegodi, lo sapete bene, insomma, il Verona ha sempre raccolto tanto, soprattutto in questi ultimi anni. È chiaro che sabato è una partita delicata, il Napoli, sì, il Verona subisce poco, quello è vero, sarà una partita per me veramente equilibrata. Guarda, è difficile pronosticare una partita del genere, perché poi appunto si parla sempre di Garcia, di questo esonero, quindi c'è un po' di negatività,
certo.
Verona comunque deve far punti e quindi sai, sono curioso di vederla la partita, infatti sarò al Bentegodi sabato.
Ah, bene,
e
bene.
Vedremo un po' quello che succederà. È chiaro,
magari
che
ti chiamo allora dopo la partita, se ti va, lo dico subito in diretta.
Va bene, io
nel frattempo devo chiederti, prima di salutarti, anche di Forlunscio, che il Napoli ha prestato al Verona. Qualcuno mi chiedeva via messaggio se non è il caso di tenerlo con Napoli, invece ha fatto bene, siamo del Napoli, a darlo in prestito. O poteva essere utile già quest'anno agli azzurri, ammesso che sia all'altezza?
Ma guarda, anche adesso, sai, se hanno fatto questa scelta vuol dire che comunque d'accordo con Garcia è stato preferito prestarlo, quindi va bene così, per lui è un anno importante, potrà mettersi in mostra a Verona e poi chissà ritornare a Napoli l'anno prossimo, però in questo momento mi sento di dire che è stata un'operazione giusta. Devo vedere la rosa del Napoli.
Certo. Claudio, grazie, un abbraccio, ancora in bocca al lupo, ci sentiamo tra un paio di giorni.
Grazie a voi.
Grazie a Claudio Ferraresi, direttore sportivo, vice di S appunto della Lucchese. Siamo in chiusura, arrivano Gigio Rosa e Marta Martinez con Sulemani. Da parte mia, Dario Sarnatale, tutto, grazie per i tanti messaggi, grazie a DJ Gigi Soriani. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera 20:21 da non perdere, per capire cosa è accaduto a Castelvolturno, comprese eventuali dichiarazioni da Laurentiis a parte della stampa. Questa sera 20:21 con Francesco Marciano. Da parte mia, dicevo, è tutto, vi lascio al pomeriggio marziano, ciao a tutti.
Marte Spotlight.